Raider Nation, siamo tornati finalmente, eccoci qua. Questo è il podcast dei Oakland Raiders in Italia. Io sono Mauri e con me stasera ci sono Ricky da Torino. Ciao Ricky.
Ciao, ciao a tutti.
E il grande Eugenio da Milano. Ciao Eu.
Ciao ragazzi. Ciao Mauri, ciao Ricky, saluto a tutta la Raider Nation italiana.
Non abbiamo ancora capito se Marco sarà dei nostri più tardi o se vuole diventare direttore generale della sua azienda. Lo salutiamo e intanto ringraziamo anche la piattaforma The Cutting Edge che ci ospita ancora una volta. E alla fine della puntata ricorderemo i nostri contatti se volete seguirci sulle varie piattaforme. Allora ragazzi, veniamo a bomba, siamo di ritorno da una vittoria dei Raiders contro i Detroit Lions 31-24, una grande partita, abbiamo rischiato tutti l'infarto fino all'ultimo secondo e poi abbiamo chiamato anche un time out a 8 secondi dalla fine che non abbiamo capito il perché, ma qualcuno ce lo spiegherà. Allora ragazzi, un grande Derek Carr, 20 su 31, 289 yard di passaggio, dunque ha un rating di 116,2, e poi un grandissimo running back Josh Jacobs, 28 corse per 120 yard. E poi ancora una volta notiamo che i ricevitori spesso vengono usati i running back come Jalen Richard o a volte anche DeAndre Washington. Comunque un grande Jalen Richard, 3 ricezioni per 56 yard, e il nostro Hunter Renfrow, il rookie, 6 ricezioni per 54 yard. E finalmente abbiamo visto 2 sack, uno di Arden Key e l'altro di PJ Hall. Arden Key che purtroppo si è rotto un piede, e stagione finita per lui, per il nostro defensive end che piano piano cominciava a ingranare. E nella partita abbiamo avuto anche un intercetto di Darren Worley, anche se la sua partita non mi è piaciuta tantissimo. E tantissime penalità ancora, abbiamo commesso 10 penalità e ci sono costate 96 yard. E un'altra news che volevo darvi subito, così ci togliamo il dente: abbiamo l'infermeria un po' piena, però la risonanza magnetica ha decretato che il nostro right tackle Trent Brown non ha niente di rotto, e quindi insomma non è detto che giocherà la prossima partita, forse lo terranno a riposo, adesso vediamo. Al momento non si sta allenando, comunque niente di grave. Allora Ricky, veniamo a questa partita, top and flop. Io direi che sono più i top che i flop, mi sembra, cosa dite?
Qualche flop c'è anche.
Dai, partiamo dai flop. La partita l'abbiamo vinta all'ultimo secondo, eccetera, ma partiamo dai flop. Cosa non ha funzionato in questa partita?
Ma ovviamente non ha funzionato la difesa, come sempre. Ci siamo salvati con delle azioni spettacolari all'ultimo secondo in end zone, dei miracoli. Va dato merito alla difesa, nello specifico a Worley e a Joseph, di aver fatto dei bellissimi interventi. Veramente hanno fatto un paio di azioni che potrebbero essere riviste anche alla fine dell'anno quando fanno vedere le azioni più spettacolari dell'annata NFL per il reparto difesa. Quell'intercetto di Worley e quell'azione di Joseph, che non so come ha fatto a arrampicarsi veramente come un pitone sul ricevitore più alto di lui di mezzo metro. E quindi va dato atto che nei momenti quelli veramente all'ultimo secondo ci hanno messo lo zampino. Però guardando la partita nel suo complesso, soprattutto all'inizio, mi è sembrato veramente un po' allo sbando la difesa. Poi un po' si sono sistemati, sono riusciti a essere un pochino più disciplinati e a non sbagliare troppo gli assegnamenti sulle coperture,
sempre un pochino in ritardo però Darren Worley sulla copertura, devo dire.
Sì, Worley ne ha fatte un po' di, anche lui ha sofferto parecchio. Bravi anche i ricevitori dei Lions, perché hanno fatto anche ricezioni non semplici, acrobatiche.
Comunque però, abbiamo ceduto Garen Conley come cornerback, ma devo dire prima azione in assoluto, ho visto un grande Tyvon Mullen, numero 27, ottimo in copertura, non mi è dispiaciuta la sua partita.
Sì, Mullen è uno dei da tanti rookie che ci stanno dando delle buone soddisfazioni. È sicuramente, sta venendo fuori come un ottimo cornerback, che mi sembra possa anche essere utilizzato in diversi punti del campo, e mi sembra abbastanza versatile e appunto, come avevamo già accennato forse l'altra puntata, messo bene fisicamente, e adesso vediamo anche rientrava proprio da questa prossima giornata, rientrerà Isaiah Johnson per un altro cornerback rookie.
Sì, ricordiamo che durante, diciamo, la pre-season, durante uno scontro di gioco in allenamento, si era completamente rotto la faccia, aveva avuto una frattura abbastanza brutta al viso e quindi ha dovuto stare a riposo finora, l'avevano messo in injury reserve, e rientra proprio la prossima partita, e per fare posto è stato tagliato Brandon Marshall, che era stato appena richiamato come linebacker, visto che era un reparto un po' in crisi. Però si vede che non l'avevano neanche valutato bene fisicamente, perché l'avevano messo a riposo anche questa partita contro i Lions.
Sì, e poi anche la linea di difesa non è che abbia brillato particolarmente, è arrivato qualche sec, un paio di sec un po' così, forse un po' casuali, però sono arrivati nel momento importante. Ferrell ha fatto forse la sua miglior partita dall'inizio del campionato, perché uno dei due sec, il secondo è merito suo, che ha messo pressione a Stafford, che è inciampato cercando di spostarsi, è inciampato e poi ha finito il sec PJ Hall, però è stato merito di Ferrell. È intervenuto bene sui giochi di corsa, ha dato qualche segno di risveglio, che quindi speriamo che possa continuare su questa strada anche nelle prossime partite. Certo, da una quarta scelta però ci si aspettava un po' di più, vediamo quello che riesce a dare nella seconda parte della stagione.
E poi mi sembra che il grande assente di questa partita sia reparto linebacker, dove purtroppo Nicholas Morrow è un po' calato, no, nell'ultima partita come rendimento, ma anche gli altri non stanno facendo granché. Difatti sulle corse all'inizio della partita, insomma, abbiamo concesso troppo yard.
Sì, faticano, Whitehead fatica molto sempre sui giochi di passaggio, è un po', l'ho visto un po' statico anche fisicamente, non proprio, avrebbero sicuramente bisogno anche un po' di ricambio magari durante la partita. Mi sembrano un po', a parte gli infortuni, anche un po' affaticati, ecco, sia lui che Morrow, che devono fare gli straordinari, non hanno mai molto ricambio, e in più la difesa nostra sta sempre molto in campo, gli avversari fanno drive spesso molto lunghi, e quindi spesso li vedo un po' in sofferenza, soprattutto nella seconda parte delle partite.
Questo è uno dei motivi anche per cui stiamo giocando all'inizio del campionato con la difesa nickel, cioè praticamente con 5 giocatori in secondaria e 2 linebacker. A me non piace molto questo tipo di difesa, cercano di sfruttare molto la Marcus Joyner, però insomma vedo dei grossi problemi. Avevo una domanda invece per Eugenio, passando un attimo al reparto di attacco. Noi a inizio stagione abbiamo perso Antonio Brown, per tutte le vicende che sappiamo, e quindi insomma diciamo che una vera e propria star ricevitore non ce l'abbiamo, però diciamo che tutti gli altri ricevitori, bene o male, uno alla volta stanno venendo fuori. Mi sembra che tutto sommato non ci possiamo lamentare.
No, direi proprio che, guarda, volevo iniziare, prendo spunto dalla tua domanda perché è una delle cose che mi ero ripromesso di fare che non sono riuscito a preparare benissimo, però noi abbiamo l'amico Stefano, che è il nostro statistico del club, no? Che tutte le settimane
E che salutiamo.
ci... E che salutiamo e che tutte le settimane ci prepara la partita, attacco, difesa, confronti, eccetera, e conclude sempre le sue analisi con un post che intitola Attacchiamoci a tutto. E attacchiamoci a tutto questa settimana, a parte attaccarsi alla raucedine di Stafford e sperare che nel macello del black hole qualche chiamata non arrivasse quando doveva arrivare, è eccezionale perché l'ultima cosa che diceva è Detroit quest'anno sta concedendo 289 passi yards per game. Guarda caso, Carr ha fatto 289, ha passato per 289 yard, quindi una profezia fantastica per riallacciarci al discorso comunque del gioco di passaggio e del fatto che l'altra cosa che avete già accennato voi, che comunque i rookie quest'anno stanno performando tutti molto bene, quindi onore ancora una volta alle scelte di Mayock, a parte Jacob, di cui abbiamo già detto, gli altri due touchdown sono stati fatti da Hunter Renfrow e da Foster Moreau, personaggi chiave nel nuovo gioco di passaggio dei Raiders, e credo che sia la prima volta da non so quanti anni che quattro rookie segnano i quattro touchdown per i Raiders. E in tutto questo, anche l'ultima cosa che volevo dire è che comunque è eccezionale il contributo di Jalen Richard, che non si è visto per tutta la partita, e nel drive decisivo è entrato tra il passaggio iniziale di Carr all'inizio del drive, le corse successive, è stato quello che ha dato la spinta all'ultima azione che ci ha portato alla vittoria.
Ma difatti la cosa strana è che i ricevitori quest'anno non stanno mettendo in atto delle statistiche incredibili, però bene o male quando vengono chiamati in causa sono determinanti. Domenica abbiamo visto un grande Marcel Lattemann con un catch incredibile e anche abbastanza determinante per la partita, ma lo stesso Tyrell Williams ha fatto praticamente solo un'azione, ma anche quella è stata decisiva.
Sì, tra l'altro Aitman credo che sia l'unica palla tirata nella sua direzione, ricevuta, e poi così è entrato e così è scomparso dalla
Esatto,
partita, però
nel terzo quarto,
momento
mentre
chiave ha fatto il
esatto.
suo.
Ma anche ad esempio nel primo quarto penso abbia fatto una sola ricezione Zay Jones, ma è stato molto, molto importante in quel momento della partita, insomma. E poi Hunter Renfrow, insomma, alla fine diciamo che comunque del reparto running back siamo contenti, del reparto tight end siamo contenti, anche se all'inizio dell'anno eravamo un po' dubbiosi, e io sono anche abbastanza contento del reparto wide receiver. Sappiamo comunque che un top gamer prima o poi dovrà arrivare il prossimo anno, e quindi insomma, vediamo. Della linea offensiva siamo molto contenti. Abbiamo trovato un leader in Rich Incognito. Veramente sta aprendo dei varchi incredibili per il nostro Geoff Jacobs. Ma comunque è uno che sta tenendo alto il morale anche dello spogliatoio. E quindi, insomma, alla fine, se non ci sono degli infortuni gravi, diciamo che l'attacco così com'è mette anche nelle possibilità di Derek Carr piano piano di trovare quella confidenza che è mancata negli ultimi anni, e stiamo vedendo partita dopo partita che sta prendendo confidenza e comincia a lanciare nel profondo, che è un po' quello che mancava, con un po' più di coraggio. E insomma, alla fine volevo dire anche questa cosa da tempo: noi quest'anno abbiamo perso anche delle partite. Forse l'unica che abbiamo perso meritatamente è contro Minnesota, perché obiettivamente loro sono superiori a noi, però se vi ricordate, tutte le partite che abbiamo perso sono partite dove noi siamo partiti, siamo andati in testa di 14 punti di differenza, e poi abbiamo avuto un quarto, o il secondo, o il terzo, o l'ultimo di follia dove abbiamo perso la bussola, ma quasi sempre perché non ci ha supportato la difesa. Quindi in realtà questa è una squadra che ha un potenziale teoricamente che può andare lontano se piano piano riesce a risolvere i propri difetti e e riesce a migliorarsi. Quindi non vedo più quella squadra allo sbando come era l'anno scorso o gli anni indietro, insomma. Quindi per questo noi continuiamo ad avere un atteggiamento abbastanza positivo.
No, no, ma l'attacco Mauri sicuramente performa su un altro livello rispetto all'anno scorso. Il game plan, il coaching staff comunque sta facendo un lavoro egregio. Gruden al secondo anno, insomma, sta anche lui facendo andare un po' via le nubi che ci preoccupavano l'anno scorso, era arrugginito, anni fuori dai giochi, eccetera. Quest'anno devo dire che come preparano e come eseguono, anni luce, chiaramente anche il personale migliore aiuta, non c'è niente da fare.
Sì, e poi abbiamo apprezzato molto il fatto che Gruden ogni tanto tira fuori qualche trick play, qualche finta di punt, qualche gioco sporco, strano per confondere un po' le acque. Ultimamente funzionano anche, quindi insomma, merito a John Gruden che questo fake punt che ci ha fatto molto divertire, insomma. E poi comunque ho notato anche, guardando anche su Twitter, vari analisti che ci hanno dato indicazioni come ultimamente stia comunque rispolverando anche qualche gioco interessante, proprio per mescolare le carte e non fermarsi ai soliti giochi scontati, insomma. E a questo punto, ragazzi, se non avete nient'altro da dire sulla partita, io passerei alle varie domande che ci hanno proposto i nostri ascoltatori.
Sì, diciamo solo una cosa, secondo me Carr questa è stata la partita in cui ha giocato forse meglio quest'anno ed è finalmente si è visto il Carr del 2016, se vogliamo, che sfrutta tutti i ricevitori, riesce anche a inventare, perché al touchdown di Renfro si è creato strada facendo, non era uno schema chiamato così, la prima scelta la prima opzione dello schema. Ho visto un Carr molto sicuro che testimonia anche la crescita un po' di tutto l'attacco anche durante, diciamo, la stagione. Il trend è sicuramente positivo. A parte così, invece, per quanto riguarda la difesa, non si vedono grossi miglioramenti. Sì, ci sono state delle azioni, degli interventi spettacolari che hanno di fatto risolto il match, però faccio fatica a vedere un trend positivo. Vediamo cosa viene fuori nelle prossime partite, però per quest'anno mi sa che il leitmotiv sarà un po' sempre quello, cercare di far tanti punti e limitare i danni se si riesce in difesa.
Guarda, Ricky, però io credo fermamente che se noi avessimo la fortuna di arrivare alle wild card anche solo con un 8-8, io credo che potremmo anche toglierci qualche piccola soddisfazione quest'anno.
Oh, sì, poi no.
E dobbiamo solo. Mi è piaciuta moltissimo l'intervista che hanno fatto stamattina, o meglio, ieri sera a Jalen Richard. E che gli hanno chiesto qualcosa riguardo a Derek Carr e lui ha detto una cosa bellissima fa: io avevo capito che avremmo vinto questa partita ancora prima che iniziasse quando eravamo negli spogliatoi, perché io ho guardato in faccia Derek Carr e ho visto la faccia che aveva e praticamente quando lui ha quello sguardo lì noi sappiamo già che la partita non è, perché lui è, cioè, come per dire, quando è convinto che è veramente incattivito, cioè va in campo grintoso e convinto. E probabilmente questo testimonia il fatto che in passato alcune partite le hanno perse perché Derek Carr
Sì.
stesso non era in forma psicologica, come dire, insomma, non era convinto lui. Invece domenica l'hanno proprio visto i suoi compagni di squadra, che era aggressivo, convinto, determinato, deciso. Questo, insomma, vuol dire che ha ritrovato un po' la forma del 2016.
Sì,
Allora,
però
sì.
lascia solo un po', come dire, pensare il fatto che nonostante la partita eccezionale dell'attacco, la partita si poteva anche perdere.
Allora,
Perché
si
se non
poteva
fosse
anche perdere,
stata.
però voglio ricordare che Carson, che io ho messo nei flop, ha sbagliato un field goal. col quale nel terzo quarto noi avremmo potuto giocare più tranquilli fino alla fine, invece avendolo sbagliato loro hanno pareggiato e buona. Cioè noi concediamo troppo, Ricky, cioè, capito? Non abbiamo quell'istinto assassino di chiudere le partite quando vanno chiuse, questo è il discorso, e la difesa non ci aiuta in questo, secondo me.
Eh sì, nel senso che con una prestazione del genere dell'attacco, un'altra squadra, secondo me, poi con due palle recuperate, con
Eh
due,
beh,
cioè,
certo.
non solo due recuperate, ma nessuna persa, quindi il saldo era più due, e nonostante tutto abbiamo rischiato di perdere. Più due come saldo nei turnover, e comunque la
Ma
partita è
comunque
stata fino a
le partite
sfuggire.
che abbiamo perso le abbiamo sempre, ripeto, a parte quella di Minnesota, le abbiamo sempre perse per demerito nostro, non per merito dell'avversario. Perché anche con Kansas City eravamo in vantaggio di 14 punti, poi noi abbiamo avuto un secondo quarto di totale follia, dove noi ci siamo fermati in campo, abbiamo lasciato giocare loro e hanno fatto quello con i loro lanci lunghi, hanno fatto quello che hanno voluto, capito? Cioè, sono sempre demeriti nostri. Perché facciamo degli errori, perché facciamo 100 yard di penalità a partita, perché commettiamo degli holding, dei falli stupidi nei momenti non voluti, magari su un terzo e quattro, capito? Cioè, sono queste le cose, secondo me, su cui noi dobbiamo migliorare per poter vincere con più continuità.
Mauri, fammi dire un'ultima cosa
Prego, prego.
sulla cosa che avevate già accennato prima, il famigerato time out a 8 secondi dalla fine, che anche quello ci ha fatto perdere gli ultimi etti di peso che ci rimanevano dopo un finale del genere. In realtà, alla fine, probabilmente anche il coaching staff avversario ogni tanto fa delle pensate strane, perché quel time out è comunque servito per far uscire dal campo sia Kenny Golladay che Marvin Jones, che nell'ultima azione non erano pronti a ricevere, abbiamo chiamato time out, sono usciti e hanno puntato tutto su quel lancio dove, come diceva prima Ricky, Carl Joseph, che rendeva 9 pollici, che sono parenti di 25-30 cm di altezza, è riuscito a fare quel gesto stratosferico. Quindi effettivamente difesa in difficoltà, ma se non altro ha fatto i big play quando c'era bisogno. Quindi dai,
Sì,
tutto
poi su
sommato.
quel timeout lì, dopo ieri l'ha spiegato in conferenza stampa John Gruden dicendo che è stato un
Sì.
errore perché non l'ha chiamato lui, ma l'ha chiamato uno dei difensori. Non hanno fatto il nome, ma sembra che l'abbia chiamato Whitehead, ma per errore.
Ecco, Whitehead, l'altra cosa che dicevate prima, io l'ho visto molto nervoso, forse perché era un ex, ma andava sempre a provocare i suoi compagni. Non so se l'avete già parlato che non ha fatto una grande partita, sembrava stanco. Io lo vedevo anche molto, molto nervoso, sempre
Sì,
a
sì.
puntualizzare, insomma, a litigare alla fine dell'azione con, non lo
Cioè, il
so.
problema
Non
di Whitehead è che lui è leader per la squadra come tackle, e su quello non si discute. Però il problema è che i suoi tackle non sono mai decisivi quando servono. Cioè, noi, ad esempio, nei terzi down, dove dovremmo chiudere la partita, puntualmente, l'avversario chiude il down perché magari con una corsa in zona linebacker che si poteva, hai capito? Cioè, lui manca sempre nelle occasioni determinanti, cioè, quindi a me non mi soddisfa per questo motivo come linebacker, insomma, poi non si capisce se è un outside linebacker, se è un middle linebacker, cioè, lo fanno giocare anche a me, ripeto, questa formazione difensiva con due soli linebacker mi dà un po' da fare, non mi piace molto, però lui in
Però
particolare
se
come
hai
giocatore non mi soddisfa.
sempre 5 ricevitori da affrontare, non è che non
Cioè,
siamo gli unici, che giochiamo con due soli linebacker.
no, beh, questo è chiaro, però è anche vero che la Marcus Joyner lo stanno facendo giocare praticamente in copertura come fosse un
Ah
linebacker, ma
sì.
lui non ha il fisico del linebacker, hai capito? Cioè,
Ma più che altro lui sta giocando cornerback senza, cioè, facendo molta fatica.
sì,
Alcuni dicono che dovrebbe tornare a giocare safety perché.
Ma lui fa una cosa mista, perché lui fa praticamente il cornerback sullo slot, oppure va in copertura quando esce il tight end, cioè fa varie cose, capito? Però molto spesso in quella zona del campo lì è chiamato linebacker a dare copertura, secondo me. Quindi infatti spesso fa anche dei falli stupidi Joyner, proprio perché nell'eccesso di forza che cerca, con cui cerca il placcaggio, spesso magari fa delle holding, fa dei falli strani, capito? C'è qualcosa secondo me da sistemare in quella zona del campo, in quel reparto difensivo lì. Su questo non è in discussione. Piuttosto volevo venire a una domanda che ci ha fatto il nostro amico Stefano, che ci ha chiesto: se fossimo andati all'overtime e poi avessimo perso per un field goal, quanto sarebbero cambiati secondo voi i nostri entusiastici commenti sulla prestazione della squadra? Tu saresti la stessa opinione?
A Milano diciamo, se mica avevi il troller, mister in tram. Quindi voglio dire, se io avevo il troller ero un tram. È chiaro che, tra l'altro, guarda, io ho visto gli ultimi due drive in registrata, perché mi sono svegliato alle 2, non riuscivo a dormire, vabbè, vado avanti a vederla, e vedevo che mancavano tipo 2 minuti di partita e c'erano 25 minuti ancora di registrazione. Dicevo, cavoli, qui siamo andati all'overtime, come possono essere due? Va bene che gli ultimi minuti sono sempre complicati, quindi avevo il terrore dell'overtime. In realtà ovviamente se alla fine della partita c'è una W invece che una L, per forza che cambia il giudizio. Premesso che comunque la prestazione dei singoli, le giocate sia in positivo che in negativo, di cui abbiamo già parlato, non sarebbero cambiati, è chiaro che il quadro complessivo cambia. Per fortuna non è andato così, e per fortuna il field goal sbagliato da Carson, di cui parlavi prima, non ha pesato sull'esito della partita, è chiaro.
E poi abbiamo Emilio, che salutiamo, che ci chiede: settimana corta per preparare il Thursday night contro Los Angeles Chargers, a quale delle due squadre può dare più fastidio ridotto tempo di preparazione?
A noi, nel senso che abbiamo un po' tanti infortunati, quindi oddio, anche i Chargers ne hanno avuti parecchi, solo adesso loro li stanno recuperando. Noi forse siamo invece nel periodo critico, quindi per esempio avere Trent Brown sembra che non sia grave l'infortunio, però averlo al 100% piuttosto che zoppicante, insomma, non sarebbe male a dover affrontare i rusher dei Chargers, cosa e company servirebbe. Quindi secondo me in questo momento forse siamo noi più penalizzati.
Sì, anche perché Gruden, sempre in conferenza stampa, era abbastanza infastidito da questa cosa, che dopo aver fatto varie settimane in giro per il mondo, giocando 6-7 partite fuori casa e aver macinato migliaia e migliaia di chilometri, cioè rientri per giocare in casa e poi ti mettono subito una partita il giovedì sera, insomma sembra quasi proprio che la Lega ce l'abbia con noi e non faccia niente per farcela facile. Era comunque abbastanza contrariato per questa cosa. E poi abbiamo il grandissimo Aimone, che ci ha scritto, ci ha fatto due domande, e la prima è: mi chiede se è confermato Las Vegas per il 2020. Mi ha un po' stuzzicato con questa domanda, in realtà, perché lui sa che io sono sul pezzo. Allora volevo brevemente raccontarvi questa cosa. La città di Las Vegas ha istituito un'autorità, un authority, che si chiama Las Vegas Stadium Authority, e questa authority ha un sito bellissimo, vi consiglio di andarlo a vedere, a visitare, dove praticamente periodicamente vengono pubblicati dei bollettini sulle riunioni che fanno, sia le riunioni tecniche per descrivere lo stato di avanzamento dei lavori e l'esecuzione di progetto e anche quelle finanziarie, di bilancio, di budget e eventuali anche news che vengono fuori dalla costruzione dello stadio. E io mi sono andato a rileggere, questi bollettini sono bimestrali, io mi sono andato a leggere sia quello di maggio che quello di luglio, l'ultimo pubblicato è luglio. E adesso hanno fatto un incontro a settembre, ma ancora non ho visto pubblicato l'esito. Comunque ve lo riassumo velocemente. Intanto vi confermo che i programmi, dunque nel bollettino è confermato che il programma e il progetto è rimasto invariato e il completamento sostanziale è previsto per il 31 luglio 2020 e l'apertura dello stadio è prevista per il 16 agosto 2020. Quindi confermo che per il 2020 è pronto e quindi anche come bollettino hanno confermato che non ci sono ritardi. Nello stesso bollettino viene riportato il project budget, dove allora ricordiamo che lo stadio viene costruito con un budget di 1,88 miliardi di dollari, quindi 1.888 miliardi di dollari. Dei quali diciamo più di un terzo, circa un 47%, viene pagato dall'autorità statale, parliamo di 879 milioni di dollari, e rientreranno di questa spesa con l'aumento delle tasse di soggiorno sulla città di Las Vegas, in buona parte. Poi c'è un 35% che viene coperto da praticamente dei finanziamenti privati, sono 311 milioni di dollari. E poi abbiamo un 32% che è coperto dai Raiders tramite una società che hanno costituito, che è la Las Vegas Stadium Events Company, che con 283 milioni coprono i costi del progetto. Comunque il budget è tutto coperto, quindi da aumento di tasse, finanziamento della società dei Raiders, e l'altro 32% è coperto da questi imprenditori immobiliari di Las Vegas che sono proprietari di hotel, di suite, compagnia bella, su cui loro hanno già pensato di fare il business per gli eventi che verranno creati. Quest'anno, a luglio, però, c'è stata una variante nel budget di circa 40 milioni di dollari. Sono stati già approvati e anche già trovate le coperture. In particolare, diciamo, questa variante in corso d'opera riguarda il livello del campo della zona nord, l'aggiunta di suite, perché sono quelle più redditizie nello stadio, le suite private. E hanno aggiunto servizi igienici per 2 milioni di dollari e poi hanno aggiunto dei sistemi di sicurezza sui piazzali esterni e miglioramenti estetici per 4 milioni di dollari. E poi, siccome se non ho capito ma se non ho letto male, la superficie del campo è intercambiabile, perché ricordiamo che in questo stadio, oltre ai Raiders, giocherà anche la squadra dell'Università di Las Vegas. E comunque avrà a disposizione sia un campo in erba motorizzato estraibile per sostituirlo con una superficie sottoposta che è un campo in sintetico. Hanno dovuto però fare delle migliorie nella zona nord e queste migliorie sono costate altri 10 milioni di dollari. E poi via via altre modifiche, non ultimo il potenziamento della rete wifi che verrà estesa anche al piazzale dello stadio, dove si prevede verranno organizzati degli eventi per i tifosi e vogliono estendere la rete wifi e potenziarla anche all'esterno, su tutta l'area aperta, diciamo. Quindi niente, tutto bene, da quello che ho letto in questo bollettino sembra che dei particolari problemi non ce ne sono, il progetto sta avanzando, anzi l'ultima cosa che ho letto è che addirittura sui lavori eseguiti al momento hanno un risparmio di circa 52 milioni di dollari, se non ho capito bene, Sì, 52 milioni di dollari di risparmi perché hanno eseguito i lavori in modo più accelerato, utilizzando meglio i materiali, e quindi viene riportato su questo bollettino appunto questo risparmio che adesso devono decidere se reinvestirlo in altre cose oppure diventa un, diciamo.
Tipo un wide receiver, un contratto top per un wide receiver, sostanzialmente il numero era quello,
No,
quindi
in realtà adesso non ho ancora ben capito cos'è GMP, ma se non ho letto male, praticamente queste parti di risparmi in parte se li va a assorbire come l'azienda esecutrice, come guadagno dell'azienda esecutrice, che ricordiamo che le aziende esecutrici sono due, si sono suddivise le competenze, e se non ho capito male, una si occupava più della parte strutturale, diciamo, dello stadio, quindi cemento armato, ferro e quant'altro, e l'altra si occupava più della parte di allestimento. Comunque c'è uno staff di progettisti non indifferente, e vedo che tengono aggiornati comunque il pubblico. Ah, poi un'altra cosa molto interessante, ho notato dai bollettini che loro danno udienza anche al pubblico. Addirittura hanno pubblicato su questo sito delle email che chiunque può scrivere, chiedendo di incontrare questa autorità e chiedendo delle proposte. Recentemente, ad esempio, degli imprenditori di Las Vegas hanno scritto per poter chiedere, che vengano aumentati i negozi a bordo stadio per, incrementare le attività commerciali, diciamo il merchandising, le attività, i bar, queste cose qua, insomma. Quindi tutto bene, ragazzi, noi stiamo già pensando di organizzarci per andare a vedere una partita in questo meraviglioso stadio, quindi fatevi sentire che magari organizziamo un viaggio in comitiva. Allora, detto questo, passiamo a un'altra domanda veloce che ci scrive dal club Fabrizio, alias Agent Orange, che ci ha scritto alcuni giorni fa chiedendoci. Sulla difesa, perché riprendo un discorso che aveva fatto Ricky sulla difesa, diceva: non sono d'accordo sul cambiare da zona uomo. Se hai uomini fisicamente scarsi, tipo i nostri, la zona è la cosa giusta da fare. Ad uomo finiremo male ad ogni partita. Io dico solo una cosa, poi passo la palla a voi, ragazzi. Questo è un discorso che secondo me va bene nel calcio, quello che giochiamo in Italia, che si gioca in Europa, eccetera. Il football è un po' diverso. In football, non è proprio vero che se hai uomini scarsi allora devi giocare a zona piuttosto che a uomo. Gli uomini, nel football americano, gli uomini devono essere validi sempre e comunque, e se sono scarsi, non giocano proprio, cioè secondo me stanno fuori. Il fatto di giocare a zona uomo è più una scelta tattica, degli allenatori a seconda dell'avversario che si incontra. E quindi può impostare la partita in un modo piuttosto che in un'altra. Non è che noi giochiamo a zona perché abbiamo i difensori scarsi. Non condivido molto questo argomento. Non so voi cosa ne pensate, ragazzi. Ricky?
Vado io. Ma sì, è un discorso abbastanza complesso, a parte il fatto che in effetti probabilmente i Raiders giocano la maggior parte delle azioni, tendono a giocare quantomeno più frequentemente a zona piuttosto che a uomo, però tutte le squadre nel corso della partita o della stagione alternano sempre uomo, zona. Gli stessi Lions hanno, a un certo punto si sono messi, che sono la squadra che giocava fino a questo momento più a uomo di tutta l'NFL, ha giocato spesso invece a zona, proprio contro di noi. E quindi è vero che i Raiders tendono più a giocare a zona proprio come approccio, e forse questo è dovuto anche al fatto di non voler, visto che la pressione non riesce a metterla anche con i blitz, perché quando fanno i blitz non è che abbiano molto successo, quelle poche volte che lo fanno, quindi il fatto di giocare a zona ti permette di essere più coperto, soprattutto sui passaggi più lunghi, ed essere più come dire, in teoria più coperto in tutte le zone del campo. però devi saperla fare e devi essere ben organizzato in campo, cosa che spesso invece i defensive back dei Raiders non lo sono, e quindi ci vuole talento anche per la difesa zona.
Infatti Ricky, stavo guardando il touchdown che avevamo preso da Golliday, credo che tra l'altro era su un primo e 20, quindi lì marcavamo, lì sono proprio sbagliate le letture nello sviluppo dell'azione che hanno fatto i giocatori, quindi a quel punto zona uomo, se reagisci, sì, male alle trappole tra virgolette dell'attacco avversario, lì proprio è stata clamorosa. Primo e 20 abbiamo preso un touchdown da 60-70 yard.
Sì, a volte uno si può ipotizzare il fatto che, ok, non essendo così spogliati i meccanismi della difesa zona, fai le cose più semplici, buttati a uomo, che vuol dire prenditi il ricevitore di competenza e stacci appiccicato il più possibile. Quindi a volte può essere il contrario, no, di quello che faceva il discorso Mauri sul calcio, cioè se sei meno bravo magari soprattutto a leggere le giocate, gioca uomo e fai le cose più semplici, sono tutti meccanismi molto, come dire, complicati da ogliare. Diciamo che dopo metà stagione speravo, ecco, di vedere progressi un pochino più consistenti, invece continuiamo a fare tanti errori. Poi addirittura ci sono anche, avevo visto un articolo dove facevano vedere che in realtà ci sono anche, dove ha avuto più successo la difesa dei Raiders è stato quando ha usato delle difese miste, cioè che una parte della difesa a uomo e una parte a zona, cose sempre molto, molto complicate, che richiedono appunto letture molto smart da parte dei defensive back, che finora fanno un po' fatica a mettere in pratica.
E dunque, siccome abbiamo una domanda del nostro amico Imone, che mi chiede a me in particolare una risposta un po' articolata, tra l'altro, chiedo gentilmente a EU, se mentre do questa risposta, siccome ho visto che nel mentre è iniziato a parlare in diretta Paul Guenter, il nostro defensive coordinator, se è un elemento, puoi dare un'occhiata solo a Twitter o qualcosa del genere, se ci sono delle news dell'ultimo momento sullo stato.
Sì, beh, io Twitter ce l'ho in endovena praticamente, quindi non so perché ce l'ho sempre.
No, controlla solo, perché di solito da queste conferenze stampa saltano fuori delle news dell'ultimo momento, sì, così magari le diamo, magari
già avete detto, così lo dico al volo, che comunque oggi all'allenamento, anche se vestiti light, comunque stavano praticando sia Trent Brown che Hudson. Quindi alla fine almeno questa situazione sembra un pochino recuperata. Adesso comunque io ce l'ho sempre sotto occhio, quindi vai, perfetto, vai pure.
Perfetto. Allora niente, il nostro amico Imone ci chiede di anticipare un attimino qualcosa relativamente al prossimo draft del prossimo anno, in particolare alla posizione dei middle linebacker. Allora, ricordiamo, middle linebacker nel caso in cui una squadra giochi con la formazione difensiva 4-3, oppure si può chiamare inside linebacker se uno gioca con una difesa 3-4, poco importa, diciamo comunque un linebacker centrale difensivo di cui noi ne sentiamo molto bisogno da anni ormai, da quando abbiamo draftato alcuni anni fa Rolando McLean, diciamo che da allora non abbiamo più avuto un top player in quella posizione. Comunque, prima di arrivare alla risposta del nostro amico Imone, volevo fare una piccola parentesi sul draft e non vorrei dilungarmi troppo. Comunque, ho provato, è ancora molto presto, vero Ricky, a parlare di draft, però diciamo che possiamo già identificare per il prossimo anno quali saranno formalmente i nostri needs. e sicuramente sappiamo che siamo ancora carenti nella linea difensiva, quindi defensive end e defensive tackle. Con la partenza di Garen Conley probabilmente ci servirà un altro cornerback e poi sicuramente appunto un inside linebacker, ma gira voce che non verrà confermato Carl Joseph, perché questo è il suo ultimo anno, quindi potrebbe servirci anche una strong safety. E ricordiamo che Rich Incognito, la guardia destra, ha 37 anni e non è detto che il prossimo anno sia ancora titolare. Detto tutto questo, sono andato a vedermi un po' la lista dei free agent del prossimo anno e ho notato che ci saranno una marea, ma veramente tanti, come non si vedeva da anni, free agent, sia come defensive end e come defensive tackle, e anche di ottimo valore. Quindi, se uno tiene conto di questa cosa, visto che il mercato free agent ci sarà il mese di marzo, prima del draft, che è nel mese di aprile, si potrebbe anche pensare che le prime scelte Gruden e Mayock le vogliono usare al draft per altri giocatori e non per giocatori di linea, magari visto che abbiamo dei giocatori di linea tutti molto giovani, tutti rookie giovani eccetera, magari andare a prendere qualche giocatore veterano appunto nel mercato free agent e lasciare le prime scelte appunto per giocatori di altri ruoli. E in particolare ho notato sempre nel mercato free agent che non c'è una gran disponibilità di safety, e in particolare strong safety, e anche non ci sono tantissimi wide receiver cioè ci sono una marea di wide receiver, ma non tanti di ottimo valore. Non credo che AJ Green o giocatori del genere comunque siano nelle intenzioni di Gruden e Mayock, perché comunque sono giocatori che costano più di 10 milioni di dollari a stagione, quindi vogliono dei big contract che secondo me non vorranno firmare. Comunque, detto questo, presumo che al draft, almeno sto facendo questo ragionamento, mi sto convincendo che al draft, nelle prime scelte, potrebbe venirci fuori una safety e un wide receiver, e guarda caso, in questi due ruoli ci sono due veri fenomeni che potrebbero cadere nella posizione nostra, quindi tra la 11 e la 15 o la 18, insomma. Però su questo ancora non mi sbilancio, non voglio fare nomi. Invece, e vengo alla risposta ad Aimone, i nomi su cui mi voglio sbilanciare sui silent backer. Allora, l'avevo già scritto da tempo, la mia prima scelta fin da quest'estate era Dylan Moses, linebacker di Alabama. Molto molto forte, che può giocare sia come outside linebacker ma anche come inside linebacker. Lui fa parte di quella tradizione che ormai arriva dai Crimson Tide di Alabama, di linebacker veramente forti. Purtroppo però a fine agosto, le ultime partite di allenamento prima dell'inizio della stagione, torna a CL, si è distrutto un ginocchio, i legamenti, e quindi ha perso tutta la stagione. Non sappiamo, cioè, ho letto qualcosa, sta recuperando, sembra che stia recuperando bene, però non sappiamo se, non possiamo dire se ad aprile, insomma, per il prossimo training camp sarà disponibile al 100%, quindi non ci conterei troppo. E poi lui è un junior, quindi potrebbe anche decidere di, dopo l'infortunio, di rimanere un altro anno ad Alabama, quindi vedremo. Quindi, tolto per il momento dal campo Dylan Moses, che so che a te piace molto, Ricky, e poi mi dirai la tua opinione. Io avrei un giocatore sulla mia board molto molto interessante, Kenneth Murray da Oklahoma, anche lui è un junior. Questo è veramente un fenomeno in tackle, a me piace veramente tanto come si muove in campo, molto veloce, un gran bel fisico. E questo però dovrebbe cadere tra la fine del primo giro e inizio secondo, diciamo, quindi noi sappiamo che al secondo giro non abbiamo nessuna scelta, ne abbiamo due al primo. Quindi in alternativa ci sarebbe un giocatore di Louisiana State University, Jacob Phillips. Segnatelo questo, Ricky, vatelo a vedere, poi dopo mi dirai la tua opinione la prossima puntata. È abbastanza alto, però un po' leggerino per essere un linebacker, 229 pounds. Questo dovrebbe capitare giusto in un terzo giro, Non ha messo a segno tutti i tackle che ha messo Kenneth Murray, però insomma è un giocatore molto molto interessante. E lui è già un senior, quindi ha il suo quarto anno di esperienza, quindi ve lo metto lì come nome. Ultimo nome, vedo che molti mock lo danno ai Raiders, a me non piace molto, tale Paddy Fisher, è un giocatore, a differenza dei linebacker, quasi sempre sono quasi tutti di colore, questo è un giocatore bianco di Northwestern. Mi ricorda molto Miles Burris, quel giocatore, quel linebacker che abbiamo avuto da noi alcuni anni fa, che adesso si è ritirato. Cioè, un giocatore molto concreto, più da special team, però non lo vedo molto in proiezione NFL, sinceramente, perché è un po' grezzo, molto grezzo. Cioè, manca un po' di tecnica. Fa tanta quantità, ma poca tecnica. E comunque, di inside linebacker ce ne sono diversi interessanti, ma diciamo che per il momento il numero uno è fuori gioco e non sappiamo se sarà disponibile, e quindi ci concentreremo sul numero due, Kenneth Murray. Segnatevi questo nome, poi più avanti vedremo anche un tale Malik Harrison di Ohio State, che però non ho ancora avuto modo di vederlo bene, perché quest'anno non sto seguendo tanto la Big Ten e quindi Ohio State non l'ho visto giocare molto spesso. Ricky, tu avevi qualcosa da aggiungere?
No, sicuramente i nomi, i due forse nomi principali li hai già fatti tu, Murray e Moses. Non so, forse c'è già speranza, tra virgolette, che è un po' come è successo qualche anno fa a Jalen Smith, che era uscito, che era considerato un miglior linebacker e uno top player del draft. Anche lui si era spaccato le ginocchia e
Notre Dame, mi
Dallas
sembra, dico bene.
sì, che poi Dallas l'ha preso al terzo giro, e quindi si potrebbe, come dire, lucrare sugli infortuni
Sì,
in modo da
perché lui
poterlo prendere più
allora
avanti.
era dato altissimo al primo giro, tipo nelle
Sì,
prime
Jalen
10, era veramente
Smith.
forte. Poi si fece male nella finale, nel bowl, che giocò Notre Dame, e perse praticamente quasi tutta la stagione. Però Dallas lo draftò lo stesso, se non
Non mi
sbaglio.
ricordo se è il secondo o il terzo giro, non al primo
No, no, mi
comunque.
sembra il terzo giro lo draftò e comunque ci ha messo un bel po' per recuperare, ma adesso sta
No, al
rendendo abbastanza
secondo,
bene.
adesso vedo adesso che era il
Secondo.
30, al
Però poi
secondo.
quando ha recuperato ha perso tipo un anno o due, ma dopo adesso sta giocando abbastanza bene, quindi alla fine è stato un investimento, ma niente. E vi ricordo alcune ultime news e poi dopo passiamo eventualmente a parlare della prossima partita. Quindi c'è stata tutta una giravolta di giocatori che non sto neanche a raccontarvi perché sono arrivati a Oakland tempo un giorno e sono già stati tagliati. L'unico degno di nota è stato Brandon Marshall, che è arrivato il 29 di ottobre, ma è stato tagliato praticamente ieri. E comunque sono arrivati Will Compton, che è un linebacker, un centro, Eric Magnusson, un defensive tackle, Terrell McLean, e è stato tagliato invece linebacker Dakota Allen, che non ha mai giocato perché era sempre infortunato. E anche il defensive tackle Corey Lugé, che comunque non aveva giocato malissimo in protezione sulle corse, ma si vede che hanno dovuto far spazio e l'hanno tagliato. E hanno
Sì, quella
come.
mi ha un po' sorpreso.
Si è appena firmato per Buffalo. Sì, mi ha un
Esatto.
po' sorpreso quella
Ha un po'
stat.
sorpreso perché comunque non abbiamo un roster così ampio lì in difesa. Lui fino adesso non si era, quando era stato chiamato in causa, non si era neanche comportato male, ma niente, l'hanno tagliato e comunque hanno attivato, come hai detto tu, Isaiah Johnson, l'hanno attivato nei 53 per fargli spazio, poi hanno tagliato Brandon Marshall. Direi a questo punto però che, visto che hanno chiuso il periodo delle possibili trade, secondo me a breve andremo sul mercato per un defensive end, adesso che Arden Key è infortunato e fuori per tutta la stagione. Quindi Ricky, studiati un po' i free agent ancora disponibili sul mercato e fai una telefonata a Mayock per fargli presenti chi potremmo prendere.
Ma adesso chi vuoi prendere? Cioè, raccatti qualcuno per la strada. Non... Abbiamo uno in practice squad di defensive end, tale Kendall Donerson.
Kendall Donerson, che penso che non vedrà mai il campo.
Southeast Missouri State.
Dunque, a me invece ha sorpreso molto il taglio, ricordami anche il nome, il taglio del defensive end che abbiamo preso quest'anno al settimo giro. Non so, Eu, se tu hai sotto mano il draft di quest'anno.
Ah sì, Bell,
Quinton Bell, dico bene?
Quinton Bell.
Ecco, Quinton Bell, che è stato tagliato, no, anche lui non ha mai visto il campo. Probabilmente un rookie defensive end del settimo giro ci avrebbe fatto comodo. Comunque sta rendendo molto molto bene Max Crosby, e speriamo. E quindi alla fine adesso abbiamo in squadra 4 defensive end, 2 titolari e 2 riserve, in poche parole. Quindi non è che abbiamo questo
rischio. No, anche, sì, no, non siamo messi così male. In realtà sono 5, perché c'è anche Josh Mauro.
Josh Mauro, Benson Maiava, Max Crosby, sì, e Glennon Ferrell, sono 4. Sì. E poi abbiamo 4 defensive tackle: Mo Hurts, Jonathan Hankins, Terren McLean e PJ Hall. Quindi non abbiamo un roster così ampio in difesa, tutto sommato. Se poi pensiamo che siamo sottodimensionati anche come linebacker, continuiamo a tenere a roster 3 quarterback e siamo senza linebacker e defensive end, hai capito? Cioè, secondo me devono cominciare a prendere qualche decisione nella stanza,
sì, dei, infatti, bottone. A me, io non ho capito bene anche questa cosa, che questi linebacker che vanno e che vengono, cioè, non lo so, prendine uno.
Cioè, adesso hanno preso questo Will Compton, che non so se vedrà mai il campo. E quindi...
No, ha già giocato.
Ha giocato.
A Detroit ha giocato.
Benissimo.
Non molto, ma ha giocato.
E quindi abbiamo quei 15 cornerback e tra un po' non avremo più neanche un linebacker, quindi faremo giocare tutti i cornerback come linebacker. E allora, ragazzi, Thursday night giochiamo contro i Los Angeles Chargers alle 2:20 del mattino al Coliseum di Oakland, che adesso si chiama Ring Central Coliseum. E allora, i Los Angeles ha un record 4-5, ha vinto domenica, hanno vinto contro Green Bay, quindi loro fino adesso hanno battuto Indianapolis, Miami, Chicago e Green Bay, mentre hanno perso con Detroit, Houston, Denver, Pittsburgh e Tennessee. Quindi è una squadra un po' altalenante, sappiamo però che ha delle armi abbastanza forti in squadra. Eu, ci vuoi parlare un po' dei Chargers? Tu li conosci bene?
Ma guarda, io, hai detto tu già il fatto che hanno 3 o 4 personaggi che mi fanno paura adesso, tra cui il loro tight end Hunter Henry. Il defensive end Joey Bosa comunque è uno dei primi nella Lega come sec. Soprattutto hanno appena cambiato l'offensive coordinator, che effettivamente ha fatto svoltare la squadra, perché hanno battuto Green Bay, hanno tritato Green Bay, ricordiamoci che cosa aveva fatto Green Bay a noi. Quindi diciamo che purtroppo non abbiamo mai una gioia, come si dice, no? Cioè, dovremmo avere 3 partite relativamente facili a calendario, quella con i Chargers improvvisamente è diventata abbastanza complicata. Tra l'altro ho notato, perché ho rivisto gli highlight della partita contro i Packers, molta fiducia data al gioco di corsa. D'altronde hanno delle armi come Austin Eckler e Melvin Gordon che sono veramente, veramente forti, e che forse prima erano sottoutilizzati. Invece adesso, con un gioco molto semplice, il nuovo offensive coordinator li ha messi in grado di fare dei danni notevoli. Ho rivisto, perché avevo letto un parallelo sulla sconfitta che avevano patito contro i Titans, dove erano stati fermati per 3 volte sulla goal line nel drive decisivo a una yard, e alla fine Melvin Gordon aveva fatto due fumble e il secondo era stato ricoperto dai Titans e che avevano vinto la partita. Una situazione del genere, però con un punteggio molto più agevole, l'hanno avuta contro i Packers e sono riusciti ad andare tranquillamente in endzone. Quindi purtroppo sarà una bella partita contro un attacco molto forte che metterà ancora una volta a dura prova la nostra difesa.
Comunque loro sono molto forti anche in difesa perché attualmente sono ottavi sia per punti subiti che per yard subite, mentre noi siamo 26esimi come punti subiti e 27esimi come yard subite. A me preoccupano in particolar modo Casey Howard, il cornerback, che ha già due intercetti all'attivo, ma anche Desmond King, che nasce come cornerback quando giocava all'Università di Iowa e l'hanno trasformato in un misto di free safety e nickel cornerback. Anche lui è molto pericoloso perché spesso lo usano per fare dei blitz sul quarterback. Quindi attenzione a Desmond King perché è veramente pericoloso.
Sì. Sarà una partita chiave perché comunque tu prima parlavi di arrivare, io non credo che con 8-8 si arrivi alle wild card, ricordiamoci che vabbè, le prime 4 di ogni conference sono già abbastanza ben definite, poi c'è Buffalo che comunque è già 6-2, quindi il quinto posto è preso e ne rimane uno solo, ci sono i Colts che sono un pochino più avanti, poi secondo me ci siamo noi e i Chargers, con i Colts abbiamo il vantaggio della vittoria, però i Chargers improvvisamente sono diventati un avversario molto, molto concreto.
Guarda, sono sincero, io sono convinto che andiamo ai playoff solo nel caso in cui noi battiamo i nostri compagni di conference con gli scontri diretti. Cioè, l'unica possibilità è quella che noi vinciamo gli scontri diretti le prossime partite. E poi per la partita di giovedì abbiamo la fortuna che sono fuori per infortunio sia la safety Derwin James, che è veramente un fenomeno, e il wide receiver Travis Benjamin, quindi insomma almeno questi due sono a parte, però gli altri in squadra dei Chargers hanno una squadra veramente forte, mi fanno molto paura. Vediamo, dai, perché sembra che loro hanno vinto con squadre forti e poi magari hanno perso con delle squadre un po' più deboli, quindi boh, non lo so. Noi dobbiamo comunque credere in noi stessi, ma migliorare, come abbiamo detto prima, commettere meno errori e soprattutto in difesa cercare di dare qualcosina in più. Quindi, non so, Ricky, tu avevi qualcosa da aggiungere?
No, ero già preoccupato prima per questa partita. Adesso poi con questa prestazione con i Packers, dei Chargers, sembrano essere tornati sul binario giusto, perché la sorpresa era la loro partenza negativa, diciamo, perché sulla carta hanno un signor roster, quindi non l'ho mai considerata una partita facile questa, e tantomeno lo sarà giovedì. L'unica, cioè, la speranza, forse la linea d'attacco, che non è proprio quella gran cosa dei Chargers, però hanno recuperato Melvin Gordon sul gioco di corsa. Sarà difficile, speriamo di, come sempre, di reggere punto a punto con gli avversari. Che Philip Rivers, tra l'altro, contro i Raiders spesso fa delle gran belle partite, quindi speriamo che si
Allora,
dimentichi un po' di
ricordiamo che
come.
Philip Rivers ha lanciato 2600 yard finora, che sono veramente tanti. Ad esempio Derek Carr ne ha lanciate 2000, 1984, quindi abbiamo a che fare con un quarterback veramente che macina tantissimi lanci, tantissime yard, quindi
Fa anche qualche
vediamo.
errore, perché
E difatti, secondo me, una delle chiavi della partita potrebbe essere che su tutti questi lanci che fa Philip Rivers, magari noi dobbiamo cercare di fare qualche turnover con qualche intercetto, perché tutte le volte che noi abbiamo in partita fatto degli intercetti ci ha portato bene, insomma, per noi è stata una svolta. Quindi è per questo che dico che la difesa deve cominciare a dare qualcosa di più per farci vincere le partite. Perché anche se noi segniamo 30 punti a partita, a volte non è sufficiente per vincere, dobbiamo avere qualcosa di più dalla difesa, dalla nostra difesa. Ci sono novità dell'ultimo momento da Twitter?
No, anche perché comunque Gunther ha iniziato da poco. Prima ha parlato Carr, ma non leggo tweet particolari, quindi no, per adesso no.
Va bene, allora ragazzi, io direi che insomma è già un'ora che siamo in trasmissione. Volevo solo ricordare i contatti. Se volete essere dei veri Raiders in Italia, potete contattarci su Facebook alla pagina Raiders Italia o su Twitter alla chiocciola Raiders Italia o chiocciola Let It Rip Ita. E seguite comunque tutte le cose che ci scrive Marco sul suo blog in raidersitalia.wordpress.com e se volete scriverci a noi personalmente, farci delle domande, ma anche per avere informazioni sull'iscrizione al nostro Raiders Italia Booster Club, potete scrivere un'email a raidersitaliapodcast@gmail.com e ci sarà il grandissimo Raffaele che vi darà tutte le informazioni del caso. Stiamo preparando anche un meraviglioso merchandising del nostro club e quindi potete anche scrivere per chiedere informazioni, giacche, giubbotti, cappellini, magliette e poi vediamo cosa riusciamo anche a preparare per le prossime uscite come club. E poi vi ricordo che questo podcast lo potete ascoltare su iTunes, su Spotify e su Spreaker. Ragazzi, io vi ringrazio, siete stati meravigliosi come sempre e a questo punto Go Raiders, ci sentiamo la prossima settimana. Grazie Eo, grazie Ricky.
Ciao, alla
Grazie.
prossima.
Grazie a voi, è sempre un onore, alla prossima, ciao.
Ciao.